4 mattino.
Grazie, buongiorno. I corrieri, che è gente che lavora in 120, 130, 150 in un sito, che a loro volta ne vedono altre 100, 120, 150 al giorno. È vero, non siamo a livello del sindaco di Corleone, ma noi siamo un micromondo, eppure non ci considera nessuno.
Ma un furbetto del vaccino cosa rischia?
Caro Simone, io lavoro nell'università, sono una professoressa universitaria di una materia scientifica e quindi da quando è cominciata la pandemia ho fatto gran parte delle mie lezioni in presenza, perché insegno corsi di laboratorio e quindi nel corso di laurea in cui insegno è fondamentale fare corsi di laboratorio, e quindi abbiamo cercato di operare in sicurezza per far venire i ragazzi. Capisco le tue perplessità sul mondo universitario, però noi siamo molto sollevati, noi scientifici ci siamo molto sollevati dalla vaccinazione.
No, ma cara ascoltatrice, io, guarda, lo capisco benissimo, forse si doveva lavorare un po' di più sulle distinzioni, perché per ognuno, io adesso non so quale sia esattamente il rapporto, però per ognuno di voi che lavora in laboratorio probabilmente ci sono, non lo so, due, tre professori che il laboratorio non lo fanno, più gli amministrativi, allora perché partire da là e non pensare invece a mondi come quello che ci raccontava l'ascoltatore, quello dei corrieri, 250 persone che lavorano nello stesso posto e che incontrano altre persone, le quali a loro volta portano pacchi nelle case di altre persone. No, forse una riflessione su questo appunto ci potrebbe stare. Non so cosa rischino esattamente i furbetti del vaccino, ma credo in tutta sincerità molto poco. Più che altro rischiano quelli che l'hanno fatto, quelli che l'hanno consentito. No, questo è tema aperto, questo dei vaccini, naturalmente. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È lunedì 8 marzo, sono le 7:21 minuti, al microfono sempre Simone Spezia, e i nostri contatti sono i soliti: il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio o WhatsApp scritti, i nostri canali social Instagram 24 mattino e Facebook 24 mattino. Facebook, tra l'altro, andiamo anche in diretta video, come sapete. Instagram e Facebook, così come Twitter, che considero, come vi dico spesso, la prosecuzione naturale di questa trasmissione, no? Quando non siamo in onda siamo là, ci trovate, e resta il nostro spazio di discussione, di dibattito e di confronto, speriamo sempre civile. Alle 8:35 parleremo, come si diceva, di occupazione femminile, l'occupazione femminile che ha subito un colpo terribile con la pandemia, più dell'occupazione maschile. Oltre 310.000 donne hanno perso il lavoro nell'anno della pandemia contro i 134.000 uomini. E allora come ci si rialza da questo? E soprattutto quali sono le vostre storie su questo fronte? Che cosa avete da raccontare? Se volete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio e poi ovviamente i nostri canali social. Le aperture dei quotidiani sono varie oggi, per esempio il Quotidiano Nazionale parla del boom dei ricoveri, ma dice anche che il picco è vicino. La Repubblica, un lockdown per ripartire, si fa strada l'ipotesi di una zona rossa nazionale, obiettivo del governo la vaccinazione di massa. Il Fatto Quotidiano si dedica alla scuola, a casa 9 ragazzi su 10 e Lombardia dal lockdown. Il Corriere della Sera, spinta per vaccinare tutti. Il Giornale e La Verità si occupano invece dei verbali della ministra, e ci arriveremo, perché il tema dell'immigrazione sta salendo e sta diventando un elemento che potrebbe essere rilevante dal punto di vista politico anche per il governo. I verbali di Luciana Lamorgese nel processo contro Matteo Salvini per la vicenda di nave Gregoretti, i verbali di Lamorgese che inchiodano le ONG. Nella quale sostanzialmente, come dice La Verità, processo a Salvini già finito, Lamorgese testimone a favore. Libero si occupa di vaccini, lasciate che i privati comprino i vaccini, i centri di potere pubblico sono stati in grado solo di chiuderci in casa, il premier si faccia aiutare da aziende e professionisti o non ce la caviamo. Libero che presenta tra l'altro proprio un'intervista a Matteo Salvini nella quale si parla anche di immigrazione. La Stampa ci informa sulla retromarcia sul cashback, 3 miliardi in più ai poveri. Il Messaggero intervista il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che chiede misure per assumere, dice da noi proposte concrete sulla riforma del lavoro, il blocco dei licenziamenti è poco utile. E infine il Sole 24 Ore che apre sulla speranza di vita. Chi avesse qualche dubbio su quello che ha comportato l'anno del Covid, i cosiddetti, non è una bella espressione, però fatemela utilizzare perché dovrebbe essere dedicata ad altro, però fatemela utilizzare perché ormai è entrata nell'uso comune, i negazionisti del virus dovrebbero guardarsi questi dati. Speranza di vita ed effetto Covid, persi 1,4 anni e 5 a Cremona, una delle province più colpite. Iniziamo, come sempre, da qualcosa di un po' diverso. E guardate, sento quasi un senso di normalità a poter tornare sulla meravigliosa azienda del trasporto pubblico locale romana, l'ATAC. In una giornata nella quale, tra l'altro, oggi è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici per 24 ore, proclamato dai COBAS. Tra le cause della protesta, la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e una serie di temi di carattere generale contro le violenze sulle donne e le discriminazioni sul lavoro, sciopero di 24 ore dalle 8.30 alle 17, dalle 20 a fine servizio, proclamato dai COBAS appunto a Roma. Ma la storia è un'altra, la storia è questa richiesta che arriva dall'ATAC, rifiutata dal sindacato, di lavorare 10 minuti al giorno in più agli autisti. I sindacati sono già pronti a fare le barricate, racconta Francesco Pacifico in cronaca di Roma del Messaggero a pagina 36. Allora è bastato che i nuovi vertici di ATAC annunciassero informalmente una richiesta che presto sarà sul tavolo delle trattative: far lavorare e guidare autisti e macchinisti un'ora in più a settimana, circa 10 minuti al giorno, un tempo minimo che secondo l'azienda, soltanto sul fronte del trasporto di superficie, può aumentare per ogni addetto la percorrenza giornaliera degli autobus di 14 km e di conseguenza garantire quasi due corse in più. I lavoratori contrari replicano che quell'ora serve a loro per motivi tecnici, per esempio per effettuare gli spostamenti da una rimessa all'altra. Va da sé che sul punto può aprirsi un duro scontro di natura sindacale. E guardate che l'azienda, a quanto pare, non ha chiesto altro che di applicare un contratto firmato nel 2017 ma mai entrato effettivamente in vigore, cioè guidare i mezzi per 39 ore settimanali. Dopo una lunga battaglia sindacale, queste 39 ore sono diventate 38 effettive con una di flessibilità e l'azienda chiede di riportarle a 39 ore con 10 minuti in più al giorno. A quanto pare, niente da fare, ci sarà da discutere tra sindacati e ATAC. Restiamo sul Messaggero, ma ci spostiamo a Milano e ci spostiamo per un caso di cronaca, così piano piano andiamo a scalare sul tema della scuola, che comunque è molto presente anche oggi sui giornali. È la storia di una ragazzina di 14 anni e ancora una volta della scarsa capacità delle scuole, in certi casi, non voglio che i professori non si offendano, i dirigenti scolastici all'ascolto non si offendano, di riconoscere determinate difficoltà e di intervenire quando è necessario. L'inchiesta riguarda appunto una ragazza di 14 anni affetta da una disabilità. Via ragazzi, possiamo cominciare a picchiare, lo racconta Giuseppe Scarpa, siamo a pagina 13. L'ordine perentorio impartito contro questa 14enne, il comando è dato dalla bulla alla testa di un gruppo di 30 ragazzini affinché in cerchio percuotano una loro coetanea. L'epilogo di una storia di soprusi e indifferenza è andato in scena a Milano nel parcheggio di un supermercato l'ultima domenica di febbraio 2021. orribile, se non fosse, ovviamente, si limiterebbe a questo, se non fosse stato preceduto da altro, dalla denuncia che era partita dalla madre perché aveva raccontato all'interno di questa scuola media di Milano Est, dove prima la ragazzina andava, questo fatto era già avvenuto ed era avvenuto all'interno della scuola e la scuola non era intervenuta e per questo era partita una denuncia. Adesso Laura, nome di fantasia, è finita al pronto soccorso, contusioni multiple e lussazione alla spalla sinistra, recita il foglio di dimissioni dell'ospedale, però appunto tutto questo era già successo prima, c'era stata una vera e propria persecuzione nei suoi confronti che la scuola evidentemente non era stata in grado di cogliere. E a proposito dei bambini fragili e di scuola, c'è una grandissima confusione che è scattata nel fine settimana. Non bastassero le chiusure delle scuole che arrivano da un giorno all'altro, ci mettono anche il Ministero e le Regioni a rendere tutto ancora più confuso. E ben lo racconta il giornale a pagina 6. Controordine, fermi tutti, è il pezzo firma Nino Materi. La scuola in presenza garantita a tutti gli alunni, figli di genitori con professioni indispensabili, con tanto di interminabili liste di codici Ateco, è stata un miraggio, svanita nello spazio di un fine settimana. Due giorni di ricerche febbrili su circolari ministeriali vecchie e nuove, mail alle segreterie di schiere di genitori per poter mandare comunque in aula i figli, tecnicamente soggetti alla DAD, poi le scuole, subissate dalle richieste di eccezioni, hanno chiesto chiaramente agli assessori regionali. E gli assessori regionali hanno detto no, guardate, non c'è niente da fare. Così dal ministero domenica mattina è arrivato un chiarimento firmato dal nuovo capo di gabinetto che smentisce la precedente nota del capo dipartimento, per cui la frequenza in aula è consentita soltanto agli alunni con disabilità, DSA e BES, quindi bisogni educativi speciali. Per tutti gli altri non c'è niente da fare, anche se le professioni dei genitori sono indispensabili. Che poi questa decisione si poteva prendere, per così dire, subito, se avevi deciso di prenderla si poteva prendere subito, invece di ingenerare questo ennesimo giro di confusione tra i genitori. Genitori che si troveranno presto in gran parte con i figli in didattica a distanza, lo raccontano bene Lorenzo Gerelli e Andrea Sparaciari a pagina 2 del Fatto Quotidiano, ricordando questi numeri che sono forniti in realtà da Tutto Scuola, quasi 6 milioni già da oggi, più di 7 milioni e mezzo, ovvero 9 ragazzi su 10 tra qualche giorno, sono i numeri degli studenti costretti alla didattica a distanza in virtù delle regole approvate settimana scorsa dal governo e dalle varie ordinanze regionali. Il tutto mentre la Lombardia, un anno dopo la prima zona rossa, torna nella fase 4 dell'emergenza, la più grave. Ed è qua la descrizione di Giarelli e Sparaciari su quello che sta succedendo, con Virginia Della Sala che invece firma un pezzo molto duro nei confronti del neo ministro Patrizio Bianchi, dicendo questo: è entrato al ministero con il piglio aperturista, pieno di buone intenzioni, ma al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ora la situazione rischia di scappare di mano. È arrivato come la testa d'ariete che sotto le spoglie del tecnico avrebbe dovuto riportare nell'alveo PD, il comparto scuola col suo enorme bacino elettorale, passato qualche giorno si è trovato sommerso dalle proteste di studenti e genitori per quelle chiusure generalizzate che da oggi diventeranno sistematiche. E poi l'idea, dice Virginia Della Sala, è questa, che Bianchi abbia agito in questa direzione di fatto per far pace con il Partito Democratico e i sindacati e per far pace, per creare la pace tra il PD e i sindacati della scuola. Una pausa.
Mattino.
I miei due figli andranno regolarmente a scuola, loro vanno all'asilo, perché io e mia moglie siamo due medici. Su tutto l'istituto ci sono circa 300-400 bambini e stamattina quelli che vanno a scuola, cioè i miei figli, due e altri due, quattro in tutto. Siamo nel solito paese in cui i figli, tra virgolette, dei ricchi, dei benestanti, di quelli che magari hanno studiato, bla bla bla, hanno diritto ad avere dei privilegi, e invece i figli, non so, dell'impiegato delle poste, quello che è, no, rimangono a casa a mangiare biscotti e guardare la televisione.
Buongiorno Simone, non penso sia il problema dei 25.000 euro rispetto agli altri sprechi che vengono fatti, ma nella pubblica amministrazione non è concepibile che non esistano delle risorse che non sono in grado di equiparare delle misure, diciamo così, di recovery fund già attuate da altri paesi.
Sì, caro ascoltatore, ma il tema mi sembra, sulla vicenda di McKinsey, ovviamente quello di riferimento, la questione mi sembrano anche i tempi. Allora, trova la risorsa all'interno della pubblica amministrazione che ti rediga un raffronto tra tutti i piani dei vari paesi presentati fino adesso e che quindi parli tutte quelle lingue, che ne so, dal tedesco. Allora, è chiaro che su questo fronte una società di consulenza, ma guardate, non è una difesa del governo questa, anzi, devo confessare la mia perplessità per quanto è bassa la cifra, cioè 25.000 euro di solito le società di consulenza li fanno pagare molto di più. Devi trovare una persona che ti faccia questa operazione, te la faccia molto rapidamente e ti metta insieme i pezzi. Allora, cosa meglio di una multinazionale che ha sedi praticamente in tutti i paesi del mondo, in tutti i paesi d'Europa, che sia McKinsey, sia Boston Consulting, tutto quello che volete, potete Accenture, tutte quelle che volete. Però su questo fronte è chiaro che ti semplifica il lavoro in maniera radicale. Poi non c'è nulla di strano a che, al di là di questi 25.000 euro, al fatto che i governi utilizzino le società di consulenza per dei compiti specifici. Lo fa la Francia, lo fa la Germania, lo fa la Gran Bretagna, lo fanno in Spagna, in Grecia il presidente del consiglio è un ex McKinsey, ma che vi devo dire, c'è più di questo, cioè, quindi mi sembra un po' una polemica sterile questa su McKinsey. Poi se ci vogliamo concentrare su altro forse è un po' più utile, almeno per come la vedo io, ma magari sbaglio naturalmente. Voglio rispondere anche all'ascoltatrice che dice: guardi, non è vero che sono i docenti, rispondendo un po' all'articolo che abbiamo letto sul Fatto Quotidiano, non è vero che sono i docenti che non vogliono tornare in classe. Io sono sicuro che ci sono molti docenti che in classe ci vogliono tornare, alle lezioni in presenza ci vogliono tornare. Devo però notare, cara ascoltatrice, che spesso quando parliamo di questi temi, quando abbiamo fatto battaglie contro la didattica a distanza, spesso gran parte delle critiche sono arrivate esattamente dai docenti, e le perplessità dei sindacati, dei sindacalisti che abbiamo ospitato in questa trasmissione sul ritorno alla didattica in presenza sono state evidenti. Cioè c'è un comprensibile sentimento di paura da parte di una serie di suoi colleghi che reagiscono in questo modo e si adattano alla didattica a distanza. Questo non possiamo nascondercelo, però dibattito aperto anche su questo se volete. Intanto, chi si vaccina? Quotidiano Nazionale, pagina 5, un po' di tutto. L'abbiamo raccontato del sindaco di Corleone, l'abbiamo fatto sentire prima, che diceva sì. Anzi, i sindaci li avrebbero dovuti vaccinare come primi, insieme al personale sanitario. Ebbene, il sindaco di Corleone ci informa giustamente, il Quotidiano Nazionale nel frattempo si è dimesso, perché in realtà l'intera giunta ha saltato la fila, cioè sono fatti vaccinare tutti quanti, tutta la giunta di Corleone, come se fossero persone indispensabili. E però ci sono una serie di altri casi che racconta bene appunto il Quotidiano Nazionale, con Paco Misale a pagina 5. In Toscana, ad esempio, è scoppiata la polemica sui politici avvocati già protetti dalla dose anti-Covid. Perché? Perché dato che si è deciso di vaccinare gli avvocati in Toscana, sindaci, assessori, consiglieri regionali che prima erano avvocati hanno sfruttato la norma regionale che gli consentiva di vaccinarsi in quanto avvocati. Il caso Università, ne abbiamo parlato, sempre in Toscana, ha innescato polemiche sfociate nello scandalo alla decisione di vaccinare il personale amministrativo degli ospedali e quello universitario, professori, personale tecnico amministrativo, bibliotecari, molti dei quali a lavoro in smart working per via degli atenei chiusi. All'ospedale nelle Madonie, sulle Madonie in Sicilia, all'ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana, su 1.121 vaccinazioni eseguite fino al 21 gennaio, 333, quasi una su quattro, in realtà quasi una su tre, sono state passate solo sotto la lente di ingrandimento dei NAS, secondo cui risultavano somministrate dosi a chi non spettava, cioè veterinari, dipendenti pubblici, commercialisti, chissà perché, braccianti, sindaci, politici, amici degli amici. Le indagini vanno avanti e si vedrà. Speriamo che appunto la campagna vaccinale prenda il verso giusto quando arriveranno più vaccini. Si discute intanto del pass vaccinale ed è un'ipotesi che porta avanti soprattutto in questo momento ovviamente la regione Sardegna, perché essendo zona bianca, l'unica zona bianca d'Italia, dice vabbè, facciamo ripartire il turismo e facciamolo con un pass vaccinale. Laura Berlinghieri ne scrive bene a pagina 7 della Stampa. Dice questo, che lo potrebbero sperimentare la Sardegna e il Veneto, ma è un'iniziativa che fa proseliti soprattutto tra le regioni più turistiche come la Sicilia. Appunto, però solo le regioni presiedute da Christian Solinas e Luca Zaia stanno pensando a questa ipotesi. Da oggi chi vorrà entrare in Sardegna dovrà esibire un certificato che attesti la vaccinazione contro il Covid. Le alternative rimangono i tamponi obbligatori da farsi nelle 48 ore precedenti o successive all'arrivo, con delle regole piuttosto stringenti. Obiettivo: mantenere la zona bianca, ma contemporaneamente non perdere il treno del turismo. In questo mese dovrebbe arrivare anche la proposta europea, come ben racconta anche Antonello Cherchi a pagina 6 del Sole 24 Ore, che però evidenzia anche quelli che sono i problemi sul fronte dell'ipotesi di un pass vaccinale. Non c'è solo la questione della libera circolazione, scrive, secondo il garante della privacy italiano esiste anche il problema della tutela dei dati personali. Qualche giorno fa l'autorità ha avvertito che il passaporto vaccinale per avere accesso a determinati servizi pubblici o privati ha bisogno di una legge. In ballo c'è infatti l'utilizzo dei dati sanitari. Senza una copertura normativa adeguata, la distinzione tra vaccinati e non, da rendere esplicita attraverso una card o un'applicazione, diventa illegittima. Così come soluzioni locali, ad esempio quella della Sardegna, rischiano di essere illegittime, raccontano racconta il Sole 24 Ore in una parte di domande e risposte su questo tema curata da Alessandro Del Nino, che è avvocato di uno studio legale che si Tonuccia & Partners, e si occupa Del Nino esattamente di queste cose. Dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, l'articolo 117 prevede che la tutela della salute sia materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, però non dimentichiamo, dice, che la profilassi internazionale è materia invece riservata alla competenza esclusiva dello Stato, e che il passaporto vaccinale implica un impatto sulle libertà costituzionali, come quella di circolazione. È un po' il tema che abbiamo affrontato, vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'INAIL, che deve comunque riconoscere l'infortunio sul lavoro ai Novax che hanno preso, agli infermieri Novax che, o contrari a farsi vaccinare, che hanno contratto il Covid. Ossia, nel momento nel quale non sussiste l'obbligo vaccinale, nel momento nel quale non c'è l'obbligo vaccinale, a quel punto diventa difficile, no, approvare delle norme restrittive nei confronti di chi non si vaccina. Nel frattempo, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 5, ci raccontano di un vertice per una nuova stretta. Le ipotesi stanno circolando di tutti i tipi, ve lo dico. Comunque, l'ipotesi che troviamo sul Corriere della Sera è quella di fine settimana chiusi, cioè fine settimana in zona rossa, mentre invece l'ipotesi Repubblica, che troviamo su Repubblica, è una zona rossa più estesa. Il traffico e poi la questione immigrazione. Ci sono delle novità importanti, rilevanti e che hanno a che fare ovviamente con il governo.
Io ieri ho fatto la vaccinazione, mi sono iscritto come Ordine Nazionale dei Biologi, non ho mentito, ho scritto quello che faccio, cioè vabbè, sono direttore tecnico di un'azienda che produce diagnostici clinici. Non so se sono passato davanti a qualcuno, magari c'è una logica. Anch'io la domanda me la sono fatta, onestamente, avendo una madre che non è over 80, ma comunque forse era meglio tutelare prima lei di me, e un padre che è over 80.
Spezia, difficile essere equi in un paese che è iniquo. Siamo abituati.
Vabbè, non la metterei giù così dura, non la metterei giù così dura. Allora, la questione immigrazione. Ci arriviamo finalmente. Guardate che si stanno addensando, per così dire, molte cose interessanti intorno al tema immigrazione. Ne abbiamo parlato più di una volta. Adesso ricomincia la bella stagione, è presumibile che ripartano gli sbarchi e sarà interessante vedere questa strana maggioranza di governo che va da un pezzo di Liberi Uguali fino alla Lega, come si comporterà a fronte di eventuali nuovi sbarchi e di nuovi salvataggi in mare. Nel frattempo c'è da registrare questo, lo racconta bene il giornale, lo racconta bene anche la verità che sceglie l'apertura. Peschiamo la cronaca dal giornale, La svolta di Luciana Lamorgese, scrive Chiara Giannini, che ammette i trucchi delle ONG sui migranti. Cosa racconta? Sono i verbali di Luciana Lamorgese, la sua testimonianza al processo contro l'ex ministro Matteo Salvini, accusato, come sapete, di sequestro di persona per il caso Gregoretti. Allora, sentiamo parole della Morgese. Le navi che vanno a fare soccorso in acque SAR libiche non è che ogni volta fanno un soccorso, tornano immediatamente indietro. Tante volte, con dei soccorsi effettuati, si fermano nelle aree, diciamo libiche, anche 3 o 4 giorni in attesa poi di recuperare il più possibile quelli che sono in difficoltà. Quindi vuol dire che sono delle navi che comunque sia hanno la possibilità di stare ferme con delle persone appena recuperate in acqua. Capite com'è dirimente questa frase nel racconto, nel ragionamento sul sequestro di persona? Di farle stare sulle imbarcazioni anche per 4-5 giorni, perché loro chiedono il place of safety quando hanno l'imbarcazione piena e poi ritornano. E prosegue, quindi chiedono il POS con la procedura che ho detto, prima nelle acque SAR libiche, poi Malta e poi l'Italia. Se fossero in condizioni di non poter stare, allora appena recuperati dovrebbero immediatamente venire, avvicinarsi verso paesi che sono sicuri, tipo Malta e l'Italia. E non sempre è così, perché talora rimangono anche più giorni, dice Luciana Lamorgese. Ripeto, come capite, queste frasi son dirimenti. Allora, e ancora... chiede a Lamorgese, dice, secondo lei qual è la differenza tra il caso Diciotti, il caso Gregoretti e l'Ocean Viking, che è la nave che questo governo, cioè che il governo precedente, o meglio il giallo rosa, ha lasciato, giallo rosso, come chiamatelo come volete, ha lasciato a largo. Dice questo, dice, oggi seguiamo una linea che è quella, perché all'epoca nel 2018 fu fatto il decreto sicurezza di blocco della possibilità di interdizione del porto, che è stato poi effettivamente utilizzato, ma in effetti poi, se vogliamo, nonostante ci fosse il decreto di interdizione, sostanzialmente tutte le volte regolarmente sono scesi, perché c'è anche da dire che quando arrivano poi sulle nostre coste dobbiamo iniziare tutta la procedura della redistribuzione, rapporti con l'Europa e quant'altro, su questo non c'è dubbio. Quindi, le dice ancora il giudice, non trova differenza sostanziale in questi 3 casi? E il ministro risponde, alla fine il risultato è stato, diciamo, più o meno analogo a quello precedente, perché questo va detto, anche se con motivazioni diverse. Quindi capite che no, è una prospettiva un po' diversa. Poi su questo probabilmente conta anche il fatto che c'è stato l'ingresso in maggioranza di Matteo Salvini. A testimonianza di questo abbiamo le dichiarazioni di Luigi Di Maio, chiamato anche lui a testimoniare. Di solito quando c'era un momento di criticità nel governo, a questo corrispondeva sempre un momento politico a 3, di solito, o addirittura a 2, in alcuni casi tra i 2 vicepremier e il presidente del consiglio, in cui si cercava la soluzione per lo sbarco, e quindi quasi a dire Salvini non ha fatto da solo. Capite un po' come cambiano le cose. E si addensano sospetti anche su una nave delle ONG. Ne racconta La Repubblica a pagina 25. In un'immagine, racconta Salvo Palazzolo da Trapani, si vede lo scafista mentre picchia i migranti con una cintura davanti ad alcuni volontari della nave Vos Hestia. In un altro scatto ha in mano un tubo di ferro giallo, un giovane si ripara il volto. Poi il trafficante di uomini sale a bordo dell'imbarcazione di Save the Children. Un'altra immagine lo ritrae mentre cammina tranquillo nel porto di Reggio Calabria. Indossa una maglietta bianca, sulla manica il numero 3, nessuno lo ha denunciato. Le foto sono state scattate da un agente sotto copertura. Nel 2017, ha finto di essere un volontario, sono diventate per la procura di Trapani un atto d'accusa contro le ONG. Non fu chiuso solo un occhio, scrive Salvo Palazzolo, per portare a termine in sicurezza le operazioni di salvataggio. In alcuni casi si evitò del tutto di denunciare i trafficanti di uomini. E capite che questa è un'altra questione che si apre. Repubblica, pagina 25, Salvo Palazzolo. Cosa ancora? Direi che sul tema di McKinsey, ne abbiamo parlato prima, c'è un buon pezzo di Federico Fubini che troviamo a pagina 13 del Corriere della Sera, il quale racconta che nei corridoi del Ministero dell'Economia ha suscitato un certo stupore l'attenzione sul contratto da 25.000 euro alla società di consulenza. I suoi esperti sono chiamati solo a ricontrollare il piano per Next Generation EU in base agli standard di riferimento dei progetti degli altri paesi e confezionare il prodotto finale con la grafica e parti di testo accattivanti prima dell'invio a Bruxelles. Il problema di fondo però riguarda le strutture dello Stato per poter investire in maniera produttiva 209 miliardi di euro in 5 anni e mezzo, perché ogni euro del recovery non speso nel 2026 rischia di andare perso e gli apparati ad oggi non hanno le competenze necessarie. E dunque si parla di migliaia di assunzioni di tecnici per preparare il recovery plan. Ancora sul fronte economico c'è l'intervista al presidente di Confindustria Bonomi sul Messaggero a pagina 3, che chiede misure per assumere, chiede una convocazione immediata da parte del presidente, immediata, rapida, da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi, chiede un confronto immediato tra l'esecutivo e le parti sociali. Insiste sul fatto che è poco utile la proroga dello stop ai licenziamenti e appunto insiste per nuove norme che consentano alle aziende di assumere. Il Sole 24 Ore invece con Valentina Melis a pagina 4 ci porta sul crollo dei contratti a termine con il Covid. 1,4 milioni in meno. Alle aziende restano poco più di 20 giorni per sfruttare la chance di rinnovare o prorogare i contratti a termine al massimo per 12 mesi. Le regole semplificate per prolungare i rapporti a tempo determinato introdotte per l'emergenza Covid-19 scadono il 31 marzo, esattamente come il blocco dei licenziamenti. Sono quelle per senza applicare le causali previste dal DL Dignità. Ma ci sono questi dati di 1,4 milioni di contratti persi rispetto al 2019. Molti di questi contratti persi riguardano le donne. E proprio di donne parleremo a partire dalle 8.35, lo faremo con Paolo Profeta dell'Università Bocconi, con Simona Malpezzi, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, e con voi ovviamente, se vorrete raccontare anche le vostre storie di questa pandemia, in particolare ovviamente se siete donne, se avete subito il contraccolpo dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'impatto del lavoro di cura, che ancora una volta è spesso, troppo spesso, si è riversato sulle vostre spalle, c'è l'800 24 00 24, a tra un attimo col nostro Paolo Mieli.